Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao
a te,
Stefano.
A te Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà veramente, intanto l'abbiamo detto, ho detto anche prima, quindi lo dico adesso a coloro che, per coloro che si sono messi in ascolto in questo momento, sta parlando il Shaarawy, poi avremo la possibilità di sentire qualche passaggio successivamente. Grande emozione all'Ipsia, il passaggio ci ha dato consapevolezza, caro Stefano, e quindi giocherà lui?
Stavamo parlando prima. Mi sembra di capire, Marco, che ogni calciatore che abbia fatto la conferenza stampa prima della partita poi è sceso in campo. Aveva parlato chi è? Aveva parlato Raspadori e Raspadori ha giocato. Quindi è Shaarawy al posto di?
Di? Punto di domanda. Però dovrebbe giocare a sinistra se gioca, no?
Di Marco è un indiziato.
È un indiziato, dopo la prestazione. Dai, ne quindi parliamo un po'.
Difesa 3, 5, poi un dubbio Chiesa, Zaccagni a fare, diciamo, da partner
a Scamacca.
A Scamacca.
Che giocherà, dai.
E a centrocampo Pellegrini, Frattesi, Ballottaggio, con Giorginho, Barella che sono straconfermati nella visione spallettiana
io ti dico solo che i nostri ascoltatori stanno votando da questa mattina due giocatori vorrebbero vedere in campo nella prossima partita: Zaccagni e Fagioli.
Beltrán
non gioca con noi. Allora, vado a dare il buon pomeriggio e mi fa tanto piacere sentirlo Fabio Bazzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Stefano,
ben trovato Fabio. Con noi anche Andrea Saronni, TG.com. Ciao Andrea, ben trovato.
Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao, ciao Monica, ben trovata.
Ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, facciamo un giro anche sulla nazionale prima di andare ad alcuni temi. Stavamo un po' discutendo le parole di El Shaarawy insieme a Stefano Impallomeni. Quindi, Stefano, potrebbe essere lui l'indiziato a giocare contro.
Sto facendo già la formazione.
Sta già facendo la formazione, ti stai divertendo.
Sì, mi sto divertendo anche perché ieri è divertito molto e credo che sia anche il divertimento principale di tutti i tifosi di tutta Italia. Io credo che con l'indizio è chi parla gioca, giusto? È stato così fino adesso.
Sembrerebbe.
E Shaarawy parla, Shaarawy gioca.
Spalletti devi aspettare tutto.
Poi dice, lo dici tu che gioca.
Hai capito?
Dai, divertiamoci perché.
Caro Impallomeni, lo dici tu.
Sì, ma si è svuotato il tabellone. Attenzione, perché attenzione, perché qua poi dopo alla fine i percorsi. E quindi il Shaarawy a sinistra, Di Lorenzo a destra, Darmian, Bastoni, Mancini al posto di Calafiori squalificato, Giorginho e Barella inamovibili, dubbio Frattesi, Pellegrini in mezzo al campo, dubbio davanti Zaccagni, Chiesa accanto a Scamacca che sarà rilanciato al posto di Retegui. Ti sono piaciuto? No.
Come no? Adesso io lo faccio commentare
e
anche a Fabio.
Si va verso un 5-3-3-5-2. Dipende dai punti di vista.
Tra l'altro, Fabio, vengo da te perché noi abbiamo messo un tris azzurro chiedendo agli ascoltatori chi volevano vedere in campo dal primo minuto contro la Svizzera. I più votati in questo tris, dove c'è Mancini, dove c'è Fagioli, dove c'è Zaccagni, sono Zaccagni e Fagioli, che insomma viene indicato da molti, no, come colui che dovrebbe sostituire Giorginho. Fabio.
Ma sì, sicuramente Fagioli può dare quel dinamismo, quel fosforo che sembra mancare, però le parole di Spalletti rispetto alla quale dice che le qualità di Giorginho nella nostra nazionale non le ha nessuno, mi fanno pensare che prima di rinunciare a Giorginho ci penserà tante volte. Io personalmente vorrei vedere Scamacca, ti dico la verità. mi piacerebbe venisse non rilanciato, però venisse riproposto, perché credo che nella sua prestazione non positiva abbia pagato anche una prestazione di squadra che non l'ha agevolato, che non l'ha secondato, che non l'ha avvicinato in quelle che sono le sue qualità. Poi lui sicuramente deve fare di più, però è chiaro che insomma ognuno vorrebbe un giocatore diverso, ognuno vorrebbe una soluzione diversa. È anche normale che sia così, perché purtroppo non abbiamo visto ancora una nazionale che ci ha convinto con continuità sotto l'aspetto della prestazione, quindi si cerca di andare a capire dove può essere la miglioria da fare. Ad esempio la formazione che ha citato prima Stefano, per me è una formazione che potrebbe avere una sua logica, con un esterno più di spinta, un quinto più offensivo. È chiaro che dopo, nel momento che andiamo a recuperare la difesa 4, devi fargli farla la scalata, deve andare ad allinearsi, però devi anche, secondo me, prenderti qualche rischio se poi vuoi essere l'Italia, vuoi proporre e vuoi andare anche ogni tanto a fare tu la partita. Oggettivamente è chiaro che Di Marco e Di Lorenzo sono due giocatori che in un contesto che ha avuto il tempo di organizzarsi, come può essere l'Inter di Inzaghi o il Napoli di Spalletti, possono essere anche redditizi. In un contesto non ha il tempo, certo, di organizzarsi completamente, ma deve andare su qualità abbastanza individuali, è chiaro che perdi qualcosa nella fase offensiva.
Monica Colombo.
Sì, io credo che Esharawi sia stato mandato, come dire, a parlare in conferenza stampa, ha molte chance di essere lanciato come titolare e indubbiamente ha caratteristiche anche più offensive rispetto a quelle di Marco. In fin dei conti è la Svizzera che incontriamo, che ha fatto bene, ma insomma sulla carta valori tecnici inferiori ai nostri, e di conseguenza credo che dopo una qualificazione acciuffata in quel modo all'ultimo secondo ha dato comunque una tale carica, e tutti noi ci auspichiamo consapevolezza nei propri mezzi, da poter ritornare in campo con un'autostima differente. Certo. Di conseguenza credo che se abbiamo visto un'Italia abbastanza, non dico impaurita con la Croazia, ma molto contratta nel primo tempo, me l'immagino, mi piace immaginarla con uno slancio diverso nella
più intraprendente, Monica, diciamo così, ci immaginiamo un'Italia un po' più intraprendente, forse questo click che doveva arrivare potrebbe essere arrivato, non lo so,
una via di mezzo, intraprendente mi sembra
un po' troppo, tu dici, no? Sì. La prudenza sempre meglio, si incacchia Spalletti, però
sarebbe Spalletti,
non lo diciamo,
però, secondo me.
Cancelliamo prudenza dal vocabolo calcistico da oggi in poi.
No, intraprendenza ci mancherebbe altro, però credo che con la Svizzera sì, bisogna stare attenti,
molto,
anche perché
è una squadra compatta che corre.
Io ho visto l'europeo, un europeo insomma dove si staglia la Spagna.
Sì.
Poi due squadre molto organizzate, due.
Austria
e Svizzera.
Bravissimo. Sono d'accordo. Saronni.
Vi stavo ascoltando con grande interesse perché appunto pensavo che non facciamoci ingannare dai blasoni, dai nomi più o meno altisonanti. La Svizzera ha due caratteristiche che in questo momento ci danno molto fastidio. La prima delle quali, secondo me, è che corre, è in grande condizione fisica. Mentre invece, non casualmente, stavate commentando questo probabile impiego di Esharawi, e se gioca, come diceva giustamente Stefano, sarà molto probabilmente il quinto al posto di Di Marco. E stiamo parlando di uno dei giocatori che insomma credo abbia più appeal e che curriculum nella nostra nazionale. Qual è il problema? Che Di Marco non sta in piedi, così come ci sono molti molti giocatori, quelli del blocco interista, ma non solo, devo dire che mi sembra che al di là della questione psicologica, degli episodi che hanno caratterizzato le nostre partite, siano un po' in deficit fisico. Quando c'è stato Spagna-Italia, tutti quanti hanno commentato la sconfitta ben più netta dell'1-0 parlando della superiorità tecnica dei giocatori spagnoli, benissimo, però voi mi insegnate che per giocare così, quindi non era solo qualità nel palleggio, ma quando perdevano la palla, la pressione, la costanza nel dinamismo, cioè la Spagna è durata veramente 90 minuti, mentre noi a un certo punto abbiamo proprio anche rinunciato anche a correre, secondo me. Non so, a me preoccupa, al di là delle altre magagne che si sono viste in queste tre partite, a me la cosa che preoccupa più dell'Italia è la condizione fisica, e spero davvero che possa essere in qualche maniera, sappiamo che a pallone, specialmente a questi livelli, si gioca tanto anche con la testa, speriamo che almeno questa qualificazione trovata in questo modo possa essere, come dire,
una spinta, dai, una spinta psicofisica,
perché non lo so, io
speriamo, dai, vediamo
per le nostre gambe.
Avremo tempo e modo, ci avviciniamo sempre di più. Lascio la nazionale, voglio andare un po' a dei temi un po' più, diciamo, di nostri, del nostro campionato. Stefano, parto qui da te, così coinvolgiamo tutti. Voglio andare sul Milan, voglio andare su Lukaku, pensiero Milan, spunta adesso Lukaku, prima era Zirsei,
quando
poi sono arrivate le commissioni, Zirsei indietro,
mai.
Adesso Lukaku,
il tormentone, mai.
Ti ricordi, mai dire mai direbbe qualcuno.
Ti
chiedo a te adesso, poi facciamo un giro, no, sei l'attaccante adatto per il Milan e per Fonseca, per tutto
è un attaccante, innanzitutto, okay. Poi voglio dire di grandissimo livello, è vero che non è Lukaku di Conte di tanti anni, di 3-4 stagioni fa, però ti devo dire la verità, Marco, che dopo un inizio così e così con il Belgio non mi sta dispiacendo anche in questo europeo. Quindi io sarei per un sì, anche se poi posso considerare la maggior parte dei tifosi del Milan, posso, non è che non può essere fare lo schizzinoso in questo momento. Io credo che Milan abbia bisogno di un attaccante, abbia bisogno del post Giroud, abbia bisogno di un punto di riferimento essenziale. Poi qui abbiamo un bomber, Fabio, che ce lo può dire meglio, e quindi io andrei su Lukaku, perché no? Se è fattibile l'operazione di mercato, se ci sono dei vantaggi, certamente non degli svantaggi, ma credo insomma poi alla fine il Milan credo che abbia.
Ma non è meglio fare uno sforzo e arriva a Zirze, allora ti chiedo.
Ma lì l'abbiamo saputo, cioè le commissioni, le complicazioni che ci sono state, però insomma su Lukaku io credo che, perché che qual è la diffidenza, cioè perché essere scettici su Lukaku?
Tu dici
l'unica cosa è il suo passato all'Inter? Voglio dire, Marco, viviamo dai, in un calcio dove abbiamo visto tutti i colori, e credo che poi insomma alla fine lo strappo, no, tra Inter e Lukaku con questa diciamo permanenza temporanea alla Roma abbia un po' raffreddato questo tipo di divorzio, insomma, era un punto di riferimento centrale per il mondo nerazzurro, poi andò alla Roma, poi chi se ne frega, l'Inter ha vinto quello che ha vinto e io lo vedrei bene a Milano,
sì. Monica Colombo, parto da te, come sta la situazione?
Ma io da quello che ho verificato, da quello che ho appreso, è più come dire una proposta da parte di alcuni intermediari che si sono mossi. Appurando le difficoltà che ha avuto il Milan nel dare la cassa a Gervais per la nota vicenda legata ai 15 milioni di commissione richiesti da Chiaggio Rabakian, e quindi ha proposto Lukaku, che come sappiamo non ha un profilo che rientra tanto in quella che è la politica societaria di Red Bird e del suo predecessore Elliott, cioè che in genere punta giocatori giovani da rivendere, perché ha più di 30 anni, a costi che comunque sono importanti tra il cartellino, ammesso che chi si occupa dell'operazione ritiene che possa farlo arrivare in prestito e non sborsando i 37 milioni di sterline necessari. E comunque Lukaku ha un ingaggio da 7 milioni, quindi anche oltre alla cifra che in questo momento percepisce Leao, che è più pagato della rosa. E in più bisogna aggiungere quelli che sono i precedenti burrascosi con Ibrahimovic. Poi è ovvio che il Milan comunque, se non riesce ad arrivare a Zirze, un numero 9 lo deve prendere, perché è la necessità primaria, e quindi questo nome è stato sottoposto. Io non credo sia il primo della lista, ma siamo pur sempre al 26 giugno, l'estate è lunga e quindi mai dire mai.
Mai dire mai, vado da Bazzani, mi lascio Saronni per ultimo. Chiedo anche a te, Fabio, è l'attaccante giusto? Per il Milan, per Fonseca che arriva?
Ma guarda, partiamo da una, cioè io dico, faccio una valutazione tecnica. Lukaku nel campionato italiano ad oggi, se sta bene fisicamente, ha continuità, ancora è un giocatore che incide, però poi vengo secondo me a quelli che sono i miei punti negativi, che praticamente ha anticipato molto bene Monica, cioè oggettivamente non so se è una manovra per il fatto anche di non riuscire ad arrivare a Zirve. Allora, innanzitutto parliamo di due profili completamente diversi sotto l'aspetto tecnico-tattico, e quindi il disegno dell'allenatore, se qualora prevedeva un giocatore tipo Zirve, deve essere necessariamente cambiato, perché Lukaku ha caratteristiche completamente diverse. E poi, come sottoscrivo a carattere cubitali quel che diceva Monica, mi stupirebbe Red Beard nella politica, perché praticamente è un giocatore dall'ingaggio alto, dall'età avanzata, che difficilmente rivendi, non è un giovane su cui il Milan chiaramente sono quei giocatori che sta puntando, e quindi sarebbe sicuramente una situazione diversa. Però è altrettanto vero che il Milan non può presentarsi, secondo me, se non arriverà a dirne, con una scommessa come numero 9, deve comunque colmare quella casella perché già c'è diffidenza, non giriamoci intorno, rispetto a quelle che sono le ambizioni di questa società. Com'è? A maggior ragione, se non arrivi a dir te per le commissioni, scelta rispettabilissima, tu comunque lì ci devi mettere un qualcosa di garantito. È chiaro che però è un giocatore completamente diverso dal primo obiettivo che è dir te, cioè l'aspetto tattico dell'allenatore deve essere assolutamente modificato, perché sono giocatori che giocano completamente un calcio diverso.
Sì, sì, due profili completamente opposti, no? E su questo è una sottolineatura che ci sta. Andrea Saronni, vengo da te, insomma, da Zirze a Lukaku.
Guarda, io stamattina leggendo i giornali mi sono fatto una gran risata.
Perché?
Per due motivi. Il primo, davvero il primo, il principale, è quello che vi ha spiegato perfettamente Monica Colombo, ovvero la logica teoricamente economica che ci sarebbe dietro una scelta di questo tipo, cioè l'esatto contrario di quella che è stata la politica giusta o sbagliata che sia del Milan in questi anni.
Ok, quindi già, prima già questa, seconda?
La logica tecnica ve l'ha invece spiegata perfettamente, anzi secondo me la illogica tecnica l'ha spiegata perfettamente Fabio Bazzani, cioè tu stai puntando su un centravanti delle caratteristiche di Zirze, che per quel poco che capisco di calcio è l'ideale per il Milan, per il tipo di esterni da gol che ha il Milan. Pulisic, Leao, è uno che ti viene a giocare per la squadra, torna indietro, costruisce il gioco, lo lega, può mandare in porta oltre che finalizzare. Lukaku, detto che io ho delle serissime perplessità sulla tenuta di Lukaku, dopodiché dico tu devi giocare per Lukaku, parliamoci chiaro, voglio dire, non può Lukaku, non dico che non aiuta, non fa salire, ma è il finalizzatore, mentre il Milan di finalizzatore ne avrebbe anche altri. Stiamo vedendo anche un magnifico Pulisic alla Coppa America dopo la stagione che ha fatto. Ci ho detto, per dirti una roba in più, ti dico questo: benissimo, il centravanti è un problema, il problema forse principale del Milan. Dopodiché tra due settimane mi sembra che la squadra si raduni, che ci siano varie lacune da mettere a posto, che ci sia un allenatore nuovo, insomma che secondo me bisognerebbe cominciare un po' dal primo giorno a cercare di assemblare questo nuovo Milan. Mentre intorno a tutto questo grande polverone sul centravanti mi sembra, io non ho informazioni particolarmente approfondite sul mercato, che non si stia muovendo granché. Servirebbe un difensore centrale, servirebbe un esterno
del... ma non si muove niente, Saronni. Qui io ho detto prima, il mercato è bloccato, è fermo.
Aspettiamo di fare tutto negli ultimi tre giorni.
Ma è così, ragazzi. Ditemi chi si sta muovendo. Ho capito, però ditemi chi si sta muovendo. Cioè, io faccio sempre, noi quando facciamo l'analisi singola, poi mi piace molto allargarla a tutto il resto.
No, perché guarda,
il mercato non esiste. Dove sta il mercato adesso?
Non sono d'accordo su questo.
Ho capito, come non sei d'accordo?
Che si vorrebbe sempre prendere il meglio della categoria, il meglio del ruolo. Però secondo me queste problematiche qua sono da tempo note al Milan, ma già dalla fine della scorsa stagione, col campionato ancora in corso. Cioè il fatto che il Milan non si sia portato avanti su nulla per me dice molto anche.
Ma posso, Monica, chiedo una cosa a Monica. Monica, la situazione Zirze è proprio tramontato o ancora rimane lì? Cioè lì praticamente questa commissione la pagano o non la pagano? Cioè il punto è questo, dai, non ci giriamo intorno.
No, io credo che sia proprio contrario alle loro politiche societarie versare 15 milioni di commissioni. La mia...
Ma quanto costa Lukaku, l'operazione Lukaku, quanto costa, Monica? Quanto costerebbe?
In teoria il cartellino sono 37 milioni di sterline, insegnatemi voi, in euro sarà 43 più o meno. Evidentemente gli intermediari sono convinti di portarlo con la formula del prestito, ma in tutto questo ragionamento ci siamo dimenticati un aspetto, e cioè che Conte da mesi se deve scegliere una squadra dove andare, credo che preferisca andare al Napoli, dove lo aspetta Conte
a braccia aperte.
Lo farebbe il centro di gravità permanente della sua squadra. Ammesso sempre che parta Osimhen, in questo momento Osimhen non ha offerte, però diciamo è ciò che tutti abbiamo raccontato fino a pochi giorni fa, cioè che è comunque la prima scelta di Antonio Conte, che peraltro parla tra poco, e quindi immagino che qualcuno gli farà anche domande.
Chissà se dirà qualcosa,
tal senso. Esatto.
Ma Bazzani, sarebbe meglio il Napoli per Lukaku a questo punto, visto che parliamo un po' di caratteristiche?
Sicuramente sicuramente partirebbe già con delle certezze acquisite, che è l'allenatore che l'ha fatto rendere più in assoluto, quindi molto probabilmente con le metodologie di allenamento, col modo di... quindi non, sicuramente sì, cioè, parliamoci chiaro, è chiaro che lì partirebbe avvantaggiato assolutamente, perché diciamo che ha l'allenatore che in un modo o nell'altro ha reso il Lukaku migliore che abbiamo visto, la versione migliore, quindi insomma quando un giocatore parte già con questa situazione addosso, sicuramente parte con dei vantaggi. Poi non è detto che non si possano trovare mondo e vallo, perché scopri sempre delle cose nuove, però un giocatore come Lukaku, che ha bisogno di avere una condizione fisica di un certo tipo, una continuità di un certo tipo, che caratterialmente è un giocatore che fa in fretta anche ad abbassare l'umore, insomma con Conte partirebbe già sicuramente avvantaggiato, e sono d'accordo con...
Certo, Monica, Stefano, certo Stefano, che...
No, ma io ti ho risposto sì, Lukaku al Milan per una sostenibilità tecnica. Poi sono d'accordo con l'analisi perfetta di Monica, di Andrea, di Fabio, che non si può fare i parametri, le cose, eccetera, eccetera, non rientra, ci sono più svantaggi che vantaggi dal punto di vista economico. Però secondo me il Milan sarebbe la squadra ideale per Lukaku. Dove a quest'età, in questo momento storico contestuale della sua carriera, sarebbe meglio il Milan paradossalmente del Napoli, perché il Napoli lì va a rifondare, hai una partita a settimana, è una società, è un ambiente che crea pressioni, e Conte deve ricostruire tutto, rifondare una squadra.
Tu dici non è adatto, Lukaku, per rifondare?
No, non è che è adatto, cioè voglio dire, non sappiamo se rimane Kvaratskhelia, non sappiamo di che rimane, di cosa rimane di quel Napoli strepitoso di Spalletti due anni
fa.
Dici
troppi punti interrogativi.
Esatto, devi ricostruire, non so la capacità, poi Fabio forse lo sa meglio di noi, di Lukaku 4 anni dopo con Conte, cioè ti devi sacrificare, ti devi dimagrire, devi stare sul pezzo, la bilancia.
L'ho visto ingrassato?
Secondo me sta 3 kg sopra, ma è ancora forte.
Sì, sì.
Pensa senza 3 kg cosa sarebbe. Ancora secondo me farebbe sfracciare.
No, ma difatti Stefano, dicevo io, il vantaggio di Lukaku, se va da Conte sa cosa trova, capito?
Esatto, esatto. Però esatto, deve sacrificarsi tanto, a quell'età tu lo sai, sicuro, Fabio, cioè a 31 sicuro. Io ti voglio bene, io vado da Fabio e Fabio, oh, mi raccomando Stefano, ho capito, ma...
Ma di fatto io dico che
come si dice il culetto, e non mi va tanto di farlo, ecco. Allora a Milan invece troverebbe una situazione con i giocatori fantastici, tecnici, cosa arriva, sponda, No, cioè suderebbe di meno, ecco.
Suderebbe di meno.
Esatto.
Vabbè, poi conosce il Milan, Milano, l'ambiente.
Nelle valutazioni personali e individuali di Lukaku non entro nella testa di Lukaku. Però attenzione, cioè non è che se io sono amico di Conte oppure vengo stimato da Conte, io so che
vada a fare da Conte,
esatto,
insomma, certo, cioè.
Dall'altra parte invece c'è una gestione un pochino più dandy, no?
Chi è che ride?
Quindi io sto ridendo io, quindi Lukaku ciccione può venire al Milan, mi sembra di capire, ecco.
No, questo non l'ho detto io. No Andrea, io non ho detto questo.
Come sei categoria.
Ho detto che già c'è una squadra pronta, no? Frizzante, tecnica, divertente. E Fonseca
farebbe un lavoro un po' più morbido,
Fonseca,
diciamo
style sarebbe, adesso lo apprezzerete a Milano, vedrai, perché è elegante,
una bella piccola provocazione.
Lo vedrei bene lì, capito?
Falla.
E guarda, piuttosto detto che Milan dovrebbe prendere Gze o simili, ecco, ma piuttosto io vado a prendermi Fulcro, ve lo giuro, cioè ma veramente il centravanti capoccione, bello, bel centravantone, buttala in mezzo, il cross nella scuola innanzitutto del grande Olivier Giroud, ma poi anche Antica, Di Etley, Jordan, giocatori che almeno al milanista sono risultati, come dire, sono diventati degli idoli a Milano. Lukaku, secondo me, io penso anche,
ma tu non lo vuoi Andrea perché ha giocato nell'Inter, dai, su.
No, ti giuro, non c'entra assolutamente nulla, veramente, assolutamente. Queste sono veramente sciocchezze del passato. Cioè, per me è un giocatore che per logica, tecnica e poi anche filosofica, visto che purtroppo, perdona, il Milan, ripeto, giusto o sbagliato che sia, si è legato mani e piedi
tu
in questi anni, facendo
succede,
dei
Saronni,
eccetera, e adesso mandi a pallino questa politica per
però
Lukaku.
Tu pensa per questo scenario: l'Inter prende Çalhanoğlu e vince lo scudetto, il Milan prende Lukaku e vince lo scudetto, sarebbe uno scenario. Non ci sa nella vita, non si può mai sapere questi scenari.
Allora vale con chiunque, perdona.
Ho capito, però non lo puoi sapere. Cioè, io lo butto lì, ma non si può sapere. Monica, chiudo con questa curiosità che ti chiedo: Rabiot invece? Perché ho letto insomma che
Rabiot piace molto, piace molto anche perché senza Giroud e Kjaer c'è la necessità di avere una chioccia, diciamo, un elemento di esperienza, che sia un punto di riferimento per i giovani. Certo. In questo momento lui è una grande opportunità, essendo a parametro zero ed essendo piuttosto, come dire, non dico insensibile alla proposta di rinnovo della Juventus, però neanche, come dire, si è buttato a braccia aperte, nonostante gli sia stata prospettata anche l'occasione di indossare la fascia a Torino. Mm-hmm. Il Milan ci crede, anche se anche lì, insomma, i numeri non sono, come dire, un aspetto secondario in questa valutazione, perché comunque si parte da, certo, uno stipendio da 7, 7 e mezzo, e mi sembrerebbe strano che la signora Veronique non pretenda un bonus alla firma.
Signora Veronique, molto. Fabio, invece l'ultima che ti chiedo a te, poi vi saluto, punteresti ancora su Ebram in casa Roma? Perché si parla di una possibile eventualmente cessione o meno, tu ci punteresti ancora su questo calciatore?
Ma sai, è un giocatore che mi ha dato un infortunio importante, ha riassaggiato il campo, è un giocatore che può dare qualcosa. Io oggettivamente però, se fossi la Roma, punterei su altro, non che Ebram non possa, mm-hmm, dare un contributo. Ha già riassaggiato il campo, l'infortunio l'ha superato, però onestamente io, se fossi nella Roma, che vuole andare dritto in ambizione, molto ovviamente mi guarderei attorno e, mm-hmm, e affonderei il colpo su qualcos'altro. Poi è chiaro che bisogna sempre vedere, l'erba di vicina sempre più verde, cosa trovi. Ebram per me è un buon giocatore, però diciamo che secondo me potrei affondare il colpo su qualcos'altro.
Chiarissimo, vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Monica Colombo, Andrea Saronni, a Fabio Bazzani, un abbraccio a tutte e tre, grazie. Ciao, poi parliamo della Roma, Stefano, ti devo chiedere una cosa, ci fermiamo, torniamo.